Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni attorno al libro dei Salmi. Ieri abbiamo visto il Salmo 103, che abbiamo diviso in questo modo, se vi ricordate. Prima parte, ammonizione per il presente; seconda parte, dichiarazione concernente l'Eterno; terza, dichiarazione concernente l'uomo; e come ultima parte, la proclamazione per il futuro. I primi due punti li abbiamo già trattati, così questa sera possiamo arrivare tranquillamente subito al terzo punto. Troviamo infatti scritto nella lettera indirizzata ai credenti di Roma di quel tempo, in Romani al capitolo 1, versetti 16 e 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto: il giusto vivrà per fede. E ancora lo stesso apostolo scriveva ai credenti di Corinto queste parole, 1 Corinzi 1, versetti dal 22 al 29. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Davanti a questa testimonianza che abbiamo appena letto, amico, come sarà il tuo atteggiamento? Sarà come quei molti che alzavano le spalle e se ne andavano dicendo che erano fandonie? Oppure sarà come i moltissimi che, umiliandosi dei loro peccati, accettavano il messaggio di perdono, di salvezza attraverso la fede in Cristo? Leggiamo quindi i versetti che vanno dal 9 al 10 del Salmo 103. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Questo è il grande amore di Dio. Infatti, se egli dovesse trattare con noi per trovare un accordo circa i nostri peccati e la nostra iniquità, nessuno di noi potrebbe essere salvato. Ma la sua grazia, mostrata in Cristo Gesù, ci può completamente perdonare, completamente giustificare. Nei versetti seguenti vedremo come vengono fatti dei paragoni per spiegarci l'amore di Dio e il suo intervento nei nostri confronti. Questi termini di paragone sono la grandezza del creato e alcune sue caratteristiche, poi l'amore di un genitore, mentre il secondo termine è l'opera perfetta, compiuta da Dio. Leggiamoli nel Salmo 103, versetto 11. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Chi può misurare, chiediamoci, l'altezza dei cieli? Così è immensa la bontà di Dio. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Così recita il versetto 12. Il salmista non dice come il nord è lontano dal sud, quella è piuttosto una distanza, ma quando tu parli dall'est per andare all'ovest, non c'è fine. Quando vai ad ovest, continua ad andare ad ovest. Quando vai a nord, alla fine raggiungerai il polo nord, punto dal quale comincerai ad andare a sud. Ma quando vai ad ovest, non smetterai mai di andare ad ovest. Questo ci mostra quanto lontano da noi Dio ha mandato le nostre trasgressioni, le nostre colpe. Il versetto 13 conclude questa triade di come, così, che troviamo nel Salmo 103 con queste parole. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Dio è così buono con noi che spesso noi non sembriamo nemmeno accorgercene e quindi non siamo neppure riconoscenti per quanto ci ha fatto. Un'altra caratteristica di Dio è che Lui ci conosce molto bene, come ci dice il versetto 14 del Salmo 103. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. Qualcuno ha detto queste parole molto appropriate. Dio ricorda che noi siamo polvere, ma noi lo dimentichiamo, e quando la polvere si attacca a se stessa, diventa fango. Questo, amico, è il perfetto ritratto dell'uomo. Infatti, i versetti seguenti ci dimostrano la nostra fragilità e la breve durata che abbiamo. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più, e non si riconosce più il luogo dov'era. Noi non resteremo molto a lungo sulla terra. Un giorno qualcuno ha detto a un amico che noi non saremmo restati molto a lungo sulla terra, avendo notato che i capelli del suo amico erano diventati un po' grigi, evidenziando così la sua vecchiaia. Sai ciò che Dio sta cercando di dirci con questo? Ebbene, amica, amico, quando Dio rende grigi i tuoi capelli, ti sta dicendo che non resterai qui a lungo. Quando avrai l'artrite ed avrai problemi ad alzarti la mattina, Dio ti sta mandando un avvertimento, ti sta dicendo: tu non resterai qui a lungo. Hai bisogno di sistemare le tue cose. Tu lo hai fatto? Sei pronto a incontrarlo in ogni momento della tua vita? Se hai delle incertezze, ecco cosa devi fare al più presto. Ascolta. Per essere preparati a incontrare il Signore è necessario un rinnovamento interiore. Forse tu mi chiederai: com'è possibile ciò? Eccoti la risposta, amico. Ciò è possibile per effetto della parola di Dio, la Bibbia, che deve essere riconosciuta come vera, creduta. Allora, qualunque persona diventa un figlio di Dio per la fede in Gesù e beneficia di tutto ciò che Cristo ha ottenuto per lui. In questo modo, Dio offre anzitutto il perdono dei peccati a ogni persona che si pente sinceramente davanti a lui e crede in Gesù Cristo come suo personale salvatore. Ma non è tutto. Dio vuole anche trasformarlo, vuole dargli un cuore nuovo, che ama il bene e non il male, e che infine produce dei pensieri approvati da Dio. Dio desidera fare di te una nuova creatura, capace di amare come Lui desidera. Amico, amica, non senti il peso del tuo peccato? Non vorresti liberartene completamente? Ti senti incapace di farlo? Ebbene, se farai seriamente ciò che ti sto dicendo, potrai sperimentare questo perdono e trovare una vera pace nel tuo cuore. Ecco cosa devi fare. Devi solamente credere in Lui. Ma attenzione, credere in Lui non significa solo credere nella sua esistenza, ma anche queste cose. Ascolta, quando una persona crede nel Signore Gesù Cristo, significa che riconosce la sua natura divina e si sottomette alla sua autorità. In questo modo riceve il perdono dei suoi peccati come un dono gratuito della sua grazia e la vita eterna. Se questa salvezza non costa nulla per noi, essa però è costata molto al Signore Gesù, il quale ha dato la sua vita sulla croce per ciascuno di noi. Amico, amica, se desideri sperimentare questa salvezza, rivolgiti a Gesù in modo semplice e digli che hai bisogno di Lui. Ti ascolterà, ti darà quello che desideri. Sappi che per ottenerla non c'è procedura, non c'è intermediario, non vi sono spese. Essa è anche alla portata di un bambino, per quanto semplice e timido sia. Come risponderai a questo invito? Io che ti parlo spero tanto che tu lo accetti, affinché la tua vita abbia un senso per essere vissuta. Consideriamo l'ultima parte della riflessione sul Salmo 103, riguardante la proclamazione per il futuro, leggendo i versetti che vanno dal 17 al 21. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. È una cosa meravigliosa guardare al futuro e sapere che Dio è attualmente e sarà sempre misericordioso con noi. L'ultimo verso del Salmo 103 ha come conclusione le stesse parole che abbiamo letto all'inizio, cioè: benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Che momento glorioso sarà quando tutte le creature del suo dominio lo benediranno. Avverrà in quel momento un'adorazione universale. Si realizzerà quanto ha detto un commentatore: un maestoso alleluia riempirà la terra e i cieli. Esso si estenderà verso l'alto e il basso, quando tutta la creazione lo raggiungerà, quando tutto ciò che respira griderà alleluia. Ma nel frattempo non dimentichiamo di benedire il Signore. Sì, anima mia, benedici il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Passiamo così al Salmo 104. La lode al Dio della creazione è il tema proprio di questo nuovo Salmo che andiamo ora a considerare. È un Salmo che è stato definito della natura. Esso comincia con le stesse parole del Salmo precedente, il 103. Anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande. Sei vestito di splendore e di maestà. Questo Salmo parla del Dio della creazione. È un inno al Dio della natura perché Egli è il creatore e continua nel versetto 2 parlando della creazione della luce. Egli si avvolge di luce come d'una veste, stende i cieli come una tenda. Il primo giorno della creazione Dio disse in Genesi 1, al versetto 3, sia luce, e luce fu, mentre il secondo giorno della creazione è raffigurato in queste parole. Ti ha steso i cieli come se fossero un velo, proprio come se tu sistemassi una tenda. Il giorno nel quale questo salmo fu scritto, i viaggiatori che si spostavano con carovane e cammelli, quando si fermavano per trascorrere la notte, sistemavano le loro tende. Bene, questa è la maniera con la quale Dio ha sistemato i cieli. E quando ebbe fatto questo, egli mise sotto di loro uno strato d'acqua che qualche volta arriva giù piuttosto velocemente. Esse sono le nuvole, che sono anche chiamate in un linguaggio biblico i suoi carri trionfali, come leggiamo nel terzo versetto del Salmo 104. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Nel secondo giorno della creazione troviamo sempre scritto in Genesi 1, al versetto 6, «Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque». Esso indica la divisione netta che Dio compì tra la volta celeste e il mare terrestre, come troviamo ben spiegato nella serie dei versetti dal 4, nel Salmo 104. Fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Essa non vacillerà mai. Tu l'avevi coperta dell'oceano come d'una veste. Le acque si erano fermate sui monti. Il terzo giorno della creazione, leggiamo in Genesi 1, al versetto 9, poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Ha messo le acque sopra di loro. Le nuvole trasportano sempre un po' d'acqua e ora egli divide la terra e le acque. Seguendo la lettura del nostro Salmo 104, che ci parla di Dio creatore, troviamo scritto al versetto 7. Alla tua minaccia esse si ritirarono, al fragore del tuo tuono fuggirono spaventate, scavalcarono i monti, discesero per le vallate fino al luogo che tu avevi fissato per loro. Il quarto giorno Dio non creò il sole e la luna. Egli semplicemente disse, sempre in Genesi 1, versetto 14, «Vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Il sole e la luna servono per regolare il tempo, le stagioni qui su questa terra. Com'è grande il Signore! Egli ha fatto veramente bene ogni cosa, preoccupandosi di tutto, come troviamo scritto nei versetti che vanno dal 9 al 18, sempre da questo Salmo 104. Leggiamoli insieme. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire fonti nelle valli, ed esse scorrono tra le montagne. Abbeverano tutte le bestie della campagna, gli asini selvatici vi si dissetano. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo, tra le fronde fanno udire la loro voce. Egli annaffia i monti dall'alto delle sue stanze, la terra è saziata con il frutto delle tue opere. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo, fa uscire dalla terra il nutrimento, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che gli fa risplendere il volto e il pane che sostenta il cuore dei mortali. Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano che egli ha piantati. Gli uccelli vi fanno i loro nidi, la cicogna fa dei cipressi la sua dimora. Le alte montagne sono per i camosci, le rocce sono rifugio per i conigli. Dopo averci condotto a considerare le grandi meraviglie fatte dal nostro Dio, il nostro Dio creatore, il salmista riprende quanto aveva detto nel versetto 8 a riguardo del sole e della luna, spiegandolo nuovamente nei versetti dal 19 al 24. Egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni. Il sole conosce l'ora del suo tramonto. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa si muovono tutte le bestie della foresta. I leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole ed essi rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce all'opera sua e al suo lavoro fino alla sera. Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Gli antichi popoli impararono che il sole e la luna regolano il tempo della semina e il raccolto sulla terra. Pensate che fra le rovine di una costruzione indiana in Arizona c'è un muro con due fori. Per un lungo periodo di tempo non si riuscì a capire il loro significato. Poi finalmente si scoprì che quando si riusciva a vedere la luna attraverso quei fori, era venuto il tempo di piantare il grano. Dio ci ha dato la luna per le stagioni. Egli dice così: il sole e la luna si spostano seguendo dei programmi. Non dirmi che viviamo in un universo privo di regole. Ti ricordi cosa ha creato Dio il quinto giorno? In quel giorno apparve la vita animale, come leggiamo nei versetti che vanno dal 25 al 29, sempre dal nostro Salmo 104. Ecco il mare, grande e immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e là nuota il Leviatano che hai creato perché vi si diverta. Tutti quanti sperano in te perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri il loro fiato e muoiono. Ritornano nella loro polvere. La parola Leviatano è un termine che indica un animale marino di grandi dimensioni, forse un capodoglio, una specie di balena. Qui viene spiegato come apparvero gli animali. Continuando l'accostamento con il libro della Genesi, dove ci è spiegata la creazione, troviamo scritto in Genesi, nel primo capitolo, al versetto 20. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio è il creatore di ogni essere vivente, ed è sempre Lui che governa ogni cosa. Nel testo che abbiamo letto abbiamo visto come il Signore non solo è il creatore di ogni animale, ma è anche colui che provvede ogni giorno al loro sostentamento, al loro bene. Pensate, se Dio è così interessato ad essi, non lo sarà forse più per l'uomo creato alla sua immagine? Ed ora consideriamo nei versetti seguenti ciò che riguarda l'uomo. Vado a leggere dal Salmo 104, il versetto 30. Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Ora, l'uomo sta per essere messo sulla terra, la sua casa, cioè il suo corpo ricavato dal fango è pronto per lui. Ciò che però differenzia l'uomo dagli animali è lo spirito che Dio alitò nell'uomo, facendolo diventare un essere spirituale vivo con una giusta relazione con Dio. Purtroppo, subito dopo questa relazione, a causa della disubbidienza, si è interrotta ed è per questo motivo che il Signore ha dovuto mandare il suo unigenito figlio sulla terra, a morire per noi affinché questa relazione si ripristinasse mediante la fede in Gesù. Che grande amore, che straordinaria misericordia questa! Dio ti ama, amica, amico, e non solo desidera il tuo bene, ma ha provveduto ogni cosa per te. Ecco l'inno di lode che dovrebbe scaturire da ogni cuore, come leggiamo nei versetti dal 31 al 34, dal Salmo 104. Duri per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema, egli tocca i monti ed essi fumano. Canterò al Signore finché avrò vita, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita, io esulterò nel Signore. Quando la sua creazione fu terminata, Dio la contemplò e vide che tutto era buono. L'uomo sulla terra è stato creato per lodare Dio, ed è stato messo sulla terra con un indirizzo preciso: governare la terra. Egli vive da numero uno nel giardino dell'Eden. Tuttavia, egli non fu capace di conservare questi privilegi, ma come ho detto prima, li perse a motivo della sua disubbidienza. E il versetto che conclude il Salmo 104 mostra come un giorno tutti coloro che per la loro libera volontà non avranno accettato per grazia il rimedio che Dio ha provveduto saranno giudicati, saranno condannati. Spariscano i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedici il Signore. Alleluia. L'uomo ha peccato. Cosa farà Dio? Lo toglierà dalla terra? Posso assicurarti una cosa: questa terra non sarà la tua abitazione permanente. Dio ti porterà in un altro posto ed egli ti darà un altro indirizzo. Vuoi averlo? E allora credi in Gesù e avrai una nuova residenza. E con l'augurio che tu possa credere nel Signore Gesù, riconoscerlo come il tuo Salvatore, come colui che perdona i tuoi peccati. Io mi fermo qua, ti lascio con il peso di questa riflessione, con queste considerazioni. Quindi voglio ringraziarti ancora una volta per l'attenzione che ci hai prestato anche questa sera, e ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.